22.30, le news della notte di Popolare Network. Svolta nell'omicidio di Piersanti Mattarella. Dopo 45 anni, arrestato per depistaggio l'ex prefetto Filippo Piritore. Secondo l'accusa fece sparire la prova regina, il guanto trovato nell'auto del killer. Indagini inquinate da pezzi dello Stato, dicono i PM. Ai nostri microfoni il giornalista De Aglio, non fu solo mafia. Il futuro dell'Ucraina è il nostro futuro. Il premier britannico Starmer ribadisce il sostegno dei volenterosi a Kiev. Blocco totale del commercio di gas e petrolio russi e uso degli asset russi come arma per portare Putin al tavolo dei negoziati, dice Starmer. Gaza. I gruppi palestinesi, Hamas compreso, hanno dato l'assenso per il comitato tecnico previsto dal piano Trump per la gestione temporanea della striscia. Rubio in Israele tiene alta la pressione su Netanyahu. Non c'è un'alternativa al progetto della Casa Bianca. Una nuova violazione della tregua, morti due palestinesi a Deir el-Bala. Manovra, botta e risposta lupi Tajani sulle banche. Ma nel complesso la maggioranza tira dritto, mercoledì l'avvio dell'iter in Senato. Obiezioni da Confindustria, domani la manifestazione convocata dalla CGIL per una finanziaria che privilegi salari e spesa sociale. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. Apriamo il giornale radio dalla svolta sul caso di Piersanti Mattarella. A 45 anni dall'omicidio dell'allora presidente della regione Sicilia e fratello del capo dello Stato, la procura di Palermo ha arrestato Filippo Piritore, ex poliziotto poi diventato prefetto. Secondo l'accusa fece sparire una delle prove principali delle indagini, il guanto trovato sull'auto dei killer che il 6 gennaio 1980 uccisero Mattarella. A incastrarlo anche alcune intercettazioni. Secondo i PM per anni le indagini sono state inquinate da pezzi delle istituzioni, il servizio di Mattia Guastafierro.
Temeva di finire nei guai Filippo Piritore, l'ex poliziotto da oggi agli arresti domiciliari. Qualche cosa fanno, diceva alla moglie, non sapendo di essere intercettato. Qualche giorno prima era stato interrogato dai magistrati sul guanto trovato sulla Fiat 127 usata dai killer di Piersanti Mattarella. La prova regina che lui, quel giorno della Befana del 1980, si ritrovò tra le mani come ex funzionario della squadra mobile di Palermo. La moglie lo rassicurava: non fanno un cazzo, dopo 40 anni che cazzo devono fare? Ma Piritore era consapevole di non aver convinto gli inquirenti. Oggi la procura di Palermo lo ha messo agli arresti domiciliari. Depistaggio. Avrebbe sviato le indagini affermando il falso e tacendo. Ai magistrati disse di aver consegnato il guanto a un altro funzionario della scientifica perché lo affidasse all'allora procuratore Piero Grasso, ma le sue versioni non hanno mai trovato riscontro e contrastano con le testimonianze degli altri protagonisti della vicenda. Secondo i PM, anzi, Piritore continua ancora oggi a mentire. Di quel guanto non si è saputo più niente. Era l'unico elemento utilizzabile tramite le analisi del DNA per risalire agli autori dell'omicidio Mattarella, ma è sparito nel nulla. Il resto, invece, è storia. Piritore in seguito è diventato prefetto. Tra i suoi capi nella squadra mobile di Palermo ci fu anche Bruno Contrada, ex numero 2 del SISDE, i cui rapporti con la mafia sono accertati da alcune sentenze. Anche il suo nome spunta dopo 45 anni nell'inchiesta di oggi.
Per l'omicidio Mattarella sono stati condannati come mandanti i boss di Cosa Nostra che l'allora presidente della Sicilia si era impegnato a combattere. Gli esecutori materiali invece non sono mai stati identificati. Oggi sono indagati il boss Nino Madonia e Giuseppe Lucchese, mentre sono stati assolti i neofascisti Giusva Fioravanti e Gilberto Cavallini. Mattarella era l'erede di Aldo Moro, rapito e ucciso 2 anni prima. Come il suo maestro, tentò anche lui a livello locale di sostenere la politica del compromesso storico, l'alleanza tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista. Anche per queste ragioni, secondo il giornalista Enrico De Aglio, dietro il suo omicidio, per cui non ci fu solo mafia.
Certamente è una grossa notizia, spero che dal punto di vista giudiziario non sia arrivata troppo tardi, comunque è veramente una grossa notizia. Piersanti Mattarella fu ammazzato in un delitto che fu chiamato immediatamente atipico, perché Mattarella era, diciamo, un allievo, forse l'allievo prediletto di Aldo Moro, e subito il delitto venne catalogato come mafioso, cosa che invece non era. Tra l'altro lì ci fu una questione seria, perché la moglie di Mattarella riconobbe l'assassino, e lo riconobbe in Giusto Fioravanti, che è quello che fece poi la strage di Bologna. Allora, la cosa enorme secondo me è che si racconta in questa inchiesta, insomma, in queste notizie di oggi, è che il depistaggio è partito fin dall'inizio e che è durato fino adesso, insomma, ed è una costante della storia italiana, da Piazza Fontana a Bologna in poi, e i protagonisti sono sempre gli stessi, servitori dello Stato cosiddetti infedeli che manovrano le indagini e fanno tutto questo, ecco.
Ma questa notizia in qualche modo secondo te riabilita quella pista, dunque, anche delle versioni nera?
Sì, sì, la riabilita totalmente, la pista in cui tra l'altro credeva Giovanni Falcone.
Da Putin richieste ridicole sull'Ucraina, così il premier britannico Keir Starmer al termine della riunione a Londra dei cosiddetti volenterosi, i paesi europei sostenitori di Kiev. Durante l'incontro è stato ribadito il pieno sostegno a Zelensky e l'intenzione di inviare nuovi missili a lungo raggio. Il premier britannico ha usato toni duri, bloccare tutto il commercio del petrolio e del gas russi e usare gli asset di Mosca a favore dell'Ucraina per costringere Putin al tavolo dei negoziati. Ieri intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni, anche secondarie, sul commercio marittimo del petrolio russo, una decisione a cui ha risposto la Cina, annunciando a sua volta lo stop delle importazioni via mare da parte delle sue aziende pubbliche. Nel fine settimana Trump, che sta per volare in Malesia per il vertice dei paesi ASEAN, del sud-est asiatico, dovrebbe vedere il leader cinese Xi Jinping. Quanto sono solide le ultime iniziative occidentali, lo abbiamo chiesto a Francesco Strazzari, professore di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
Quello che si nota è che tutte le coordinate dell'aiuto all'Ucraina, che riguardano fondamentalmente anche dove attingere per i fondi, con il Belgio che si tira indietro dicendo che è il più esposto nell'andare a mettere mano ai fondi congelati e che nemmeno durante la Seconda Guerra Mondiale lo si fece con i fondi il tesoro dei nazisti, beh, insomma, quello che sembra di cogliere è che il margine di escalation è innescato e c'è una mossa piuttosto decisa. Il capo delle forze armate francesi davanti all'Assemblea Nazionale l'ha dichiarato 2 giorni fa dicendo: ci aspettiamo una mossa shock in forma di test da parte russa da qui a 3 anni, e tutte le leadership europee si stanno coordinando in qualche misura dietro all'Ucraina con questo scenario in mente, lo scenario di preparazione al 2030. Gli Stati Uniti non possono in qualche misura svincolarsi da questa prospettiva, e i tentativi che Trump ha fatto anche sulla, utilizzando l'elemento della sintonia ideologica, non lo portano lontano da questa configurazione più strutturale che vede un'escalation in corso senza che la Russia abbia mai dato un segnale di arretramento o di compromesso.
E di volenterosi ha parlato oggi anche Mario Draghi nel suo ultimo discorso, al centro di nuovo il presente e il futuro dell'Europa. L'ex capo della BCE ed ex presidente del Consiglio ha chiesto che l'Unione si muova verso un federalismo pragmatico, costruito da una coalizione, appunto di volenterosi, attorno a interessi strategici condivisi. Sul significato delle sue parole abbiamo chiesto un commento a Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo Italia.
È un'espressione un po' strana, devo dire, perché non ha nulla a che fare col federalismo pragmatico, ha a che fare con un confederalismo demolitorio, ipotizza varie strutture a gruppi ristretti o gruppi differenziati, ricorda un po' l'idea dell'Europa alla carta del 1965 di Arnault, ipotizza delle ipotesi di accordi fra paesi più sviluppati per temi, e questo naturalmente non può che aggravare le diseguaglianze, agevola i paesi che possono investire di più e naturalmente chiaramente danneggia quelli che hanno più delle difficoltà. Quando si è fatto Schengen, un gruppo di paesi ha deciso di abolire le frontiere, però nella logica che poi questo accordo sarebbe stato integrato nei trattati successivamente, come è avvenuto. La stessa cosa per quanto riguarda l'euro, sono state fatte e adottate nella logica che tutto questo sarebbe poi stato integrato in un sistema comunitario. Quello che emerge da questo discorso invece è diverso. Tutto questo non rafforza in qualche modo le prospettive di una solidarietà e di un'integrazione comunitaria, rischia in qualche modo di creare una situazione di ulteriori squilibri e dà fiato in qualche modo anche ai sovranisti. Certamente gli piacerà molto l'ipotesi che ognuno agisce all'interno e nella prospettiva dei suoi interessi nazionali.
Ora ci spostiamo a Gaza, dove c'è stata una nuova violazione della tregua in corso. Sono morti due palestinesi in un bombardamento a est di Deir el-Bala, nella parte centrale della striscia. Questo mentre il segretario di Stato americano Marco Rubio è in missione in Medio Oriente e continua a esercitare pressione su Israele e Hamas perché non deraglino proprio la tregua e di conseguenza la cosiddetta fase 2 dell'accordo. Il percorso è accidentato e continua a muoversi su due poli. Da una parte il rischio che Netanyahu faccia ripartire la guerra, dall'altra il ruolo di Hamas e a cominciare dal disarmo delle sue milizie. Intanto si torna a parlare di Marwan Barghouti dopo che Trump non ha escluso la sua liberazione. Martina Stefanoni.
Ci ho pensato per tutto il giorno, ha detto Trump in un'intervista al Times. Per tutta la giornata si è chiesto che fare con Marwan Barghouti, il leader di Fatah in carcere da più di 20 anni, che molti vedono come l'unico possibile futuro leader palestinese. Prenderà una decisione, ha concluso il presidente americano, lasciando intendere che potrebbe spingere Israele a liberarlo. L'idea, invisa al governo Netanyahu, non spunta dal nulla. Tra coloro che incoraggiano il presidente a compiere questo passo c'è Ronald Lauder, il miliardario presidente del Congresso Ebraico Mondiale e alleato di lunga data di Trump, che ha sollecitato il rilascio di Barghouti. Il tema della governance futura di Gaza è al centro delle discussioni più o meno pubbliche di questi giorni. Ne ha parlato anche il segretario di Stato Marco Rubio oggi in Israele. Hamas non può governare, ha detto Rubio, e nemmeno l'UNRWA avrà un ruolo, ritirando fuori le accuse mai provate, come ha ricordato questa settimana la Corte Internazionale di Giustizia, di una collaborazione tra l'agenzia ONU e il gruppo islamista. L'ANP però, ha detto Rubio, non è Hamas, bisognerà lavorarci con Israele. Intanto dal Cairo arriva la notizia che le varie fazioni palestinesi riunite nella capitale egiziana, tra cui Hamas, hanno concordato di affidare temporaneamente la gestione di Gaza a un comitato indipendente di tecnocrati palestinesi, senza però fornire molti altri dettagli. Di certezza al momento non ce ne sono, ma la sensazione sempre più chiara è che Trump sia pronto a tutto per evitare che il suo più grande successo in politica estera venga compromesso. E non è un caso se i media israeliani abbiano soprannominato il tour dei funzionari americani che in questi giorni si sono succeduti in Israele come babysitting, giocando con il soprannome di Netanyahu e la parola babysitter.
La manovra economica, giornata contrassegnata dal botta e risposta tra Lupi e Tajani sul ruolo delle banche, a testimonianza delle divergenze nella maggioranza su alcuni nodi centrali del provvedimento. Da Roma, Anna Bredice.
Non solo è in corso una lite nella maggioranza su chi si assume la responsabilità di misure come l'aumento della cedolare sugli affitti brevi e le tasse sulle banche, misure che per Forza Italia sono anti-elettorali se si pensa alle battaglie berlusconiane. Non solo questo, ora c'è anche la Corte dei Conti che chiede ulteriori chiarimenti prima di pronunciarsi sulla delibera per il ponte sullo stretto, chiarimenti che hanno a che fare anche sull'aumento spropositato dei costi del ponte lievitati negli anni e arrivati a quota 13 miliardi. 5 in meno del valore dell'intera manovra di bilancio di quest'anno, milioni e milioni di euro che per Salvini sono la scommessa per la sua permanenza nel governo, ma che fanno a pugni con una manovra che ha come obiettivo più importante non sforare per non rischiare procedure di infrazione. Liti, contrasti nei partiti di governo e prima ancora che le opposizioni abbiano presentato emendamenti, e accade alla vigilia di uno sciopero generale indetto dalla CGIL contro la manovra di bilancio che non risponde alle necessità su salari, pensioni e salute, finanziando invece il riarmo. Domani in piazza con la CGIL ci saranno anche i segretari dei partiti del campo largo, a partire da Elly Schlein, che con gli altri andò in piazza già nella grande manifestazione della CGIL e dei sindacati di base il giorno dello sciopero contro l'attacco e gli arresti degli attivisti della flottiglia. Sulla manovra oggi nuove accuse di Tajani agli alleati, non solo Salvini, anche Lupi, definito Pinocchio perché aveva ricordato che Tajani era al vertice quando si decisero le misure. Ragioni elettorali, tra un mese si vota, bandiere identitarie dei partiti, sono le ragioni di tanti contrasti su cui Giorgetti non dice nulla, rinviando tutto al Parlamento. Linea allo studio.
E contro le misure allo studio del governo, ma soprattutto per chiedere una finanziaria che metta al centro l'aumento dei salari, gli investimenti su sanità e scuola, la sicurezza sul lavoro. Domani a Roma si terrà Democrazia al Lavoro, la manifestazione convocata dalla CGIL. L'appuntamento è a Repubblica alle 13.30. Tra gli interventi sul palco, alla fine del corteo in piazza San Giovanni, è previsto quello di Sigfrido Ranucci, giornalista di Report, vittima di un attentato alcuni giorni fa. In Canada sospeso lo spot pubblicitario con l'ex presidente americano Ronald Reagan contro i dazi di Trump, lo hanno annunciato le autorità dell'Ontario dopo lo stop alle trattative commerciali degli Stati Uniti voluto da un arrabbiato Donald Trump. In chiusura, una nave da guerra degli Stati Uniti e un corpo dei Marines terranno esercitazioni militari congiunte a Trinidad e Tobago, paese confinante con il Venezuela. Le esercitazioni si terranno tra il 26 e il 30 ottobre e sono destinate ad alzare ulteriormente la tensione con il regime di Maduro. Anche perché ieri sera Trump ha affermato che presto ci saranno azioni militari statunitensi di terra in Venezuela contro i produttori e trafficanti di droga. E oggi un altro battello di trafficanti è stato bombardato nel Mar dei Caraibi. Roberto Festa.
Ancora un battello colpito dalle forze statunitensi, sono oltre 40 i morti in questa operazione. Un'altra operazione di guerra quindi condotta al di fuori di qualsiasi autorizzazione giudiziaria o da parte appunto del Congresso. Donald Trump e il suo segretario della difesa Pete Hegseth continuano a parlare di guerra ai cartelli della droga, in realtà però non c'è alcuna guerra autorizzata dal Congresso degli Stati Uniti. Le operazioni sono state duramente criticate dai governi della Colombia e del Venezuela, da dove sembrano provenire molte delle imbarcazioni, e anche dalle famiglie delle vittime, alcune delle quali negano che i loro cari fossero coinvolti in traffici di droga. Nel post su X in cui annuncia questa operazione, quest'ultima operazione oggi, Hegseth, il segretario della difesa, afferma che l'imbarcazione era coinvolta proprio nel traffico illecito di stupefacenti e che era gestita da Tren de Aragua, il cartello criminale che di recente Trump ha designato come organizzazione terroristica. Ma Hegseth in realtà non fornisce alcuna prova, se non un generico richiamo all'intelligence americana che avrebbe appunto trovato i segni del coinvolgimento di Tren de Aragua. È una strategia che ormai solleva dubbi, interrogativi molto seri sui limiti dell'autorità del presidente. Dubbi non solo tra i democratici, ma anche tra alcuni repubblicani, per esempio i senatori Rand Paul e Susan Collins, che non sembrano disponibili a dare a Donald Trump poteri così ampi e indiscriminati.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 8.30. Un saluto da Alessandra Tomasi, grazie per l'ascolto.